Allora, fratelli, questa mattina faremo qualche riflessione su un versetto biblico, un passo che si trova in Ebrei 4,16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati nel momento opportuno. È un invito, un'esortazione che ci fa il Signore, che consegue a una constatazione. E quel dunque sta proprio a sottolineare che questa esortazione è giustificata in virtù di qualcosa che è avvenuto. E di che cosa si tratta? Si tratta del fatto che è specificato nel capitolo precedente che nel nuovo patto noi abbiamo a disposizione un sommo sacerdote del tutto particolare, che è Gesù, il Figlio di Dio, che sa compatire le nostre infermità. Lui ha subito le stesse prove che subiamo noi, conosce quindi alla perfezione la condizione in cui ci troviamo, escluso il peccato, come detto nella parola. Infatti Gesù è stato l'unico uomo che ha vissuto in questa terra senza mai peccare, cioè senza mai agire indipendentemente dalla volontà del Padre. E come sappiamo, Gesù aveva due nature, una natura umana e una natura divina. E anche per lui, come per noi, il problema era rappresentato dal fatto che la sua anima umana aveva facoltà di agire indipendentemente e con questa possibilità lui ha avuto a che fare tutta la vita, come noi del resto. E lui non ha mai preso iniziative autonome come il suo io poteva suggerirgli. Ed è questo forse uno dei motivi per cui, insieme ad altri, ne abbiamo già parlato, è entrato nelle acque battesimali. Come sappiamo, lui era senza peccato, quindi lui non aveva bisogno di battesimo, però il fatto di impedire al proprio io di andare avanti, indipendente, come il battesimo ci ricorda, in questo senso probabilmente lui si è accostato. Allora, qui siamo invitati ad accostarci al trono della grazia e due versetti in particolare ci dicono che cosa questa grazia ci offre. Bene. Allora, Seconda Corinzi, colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato a nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. E questo ci parla del perdono che questa grazia ci offre. E Romani 5,10 che dice: se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita, cioè salvati dal peccato, salvati dalla schiavitù del peccato, quindi santità. Ma chiediamoci che cosa significa grazia. È un favore non meritato che ci procura la remissione dei peccati, di tutti i nostri peccati in virtù del sangue, e anche liberazione dalla schiavitù del peccato, proprio in virtù del fatto che il nostro uomo vecchio è morto con Cristo alla croce e che lo Spirito Santo è venuto a vivere nel nostro cuore. Quindi a questo punto di grazia si possono dare due definizioni: favore non meritato, ma anche potenza in noi di fare la volontà di Dio. E questa potenza ci viene direttamente dalla vita di Dio stesso, che ha preso dimora, come sappiamo, nel nostro cuore, nel momento in cui abbiamo dichiarato fallimento e ci siamo arresi a Lui. Quel designarlo Signore che la prima volta ci è valso per essere perdonati, continua a valere per noi nel nostro cammino quotidiano. Perché è dandogli la signoria, come ci stiamo ripetendo ormai da anni, ma ce lo ripetiamo perché è l'essenza del nostro cammino cristiano, è dandogli la signoria e considerandoci morti alla croce che gli permettiamo di subentrare e così di poter fare la sua volontà. Quindi accostarsi al trono della grazia significa accostarsi ad una riserva immensa di risorse che sono a nostra disposizione. Quando ci dice di accostarci al trono della grazia, implicitamente ci dice di accostarci al Dio di grazia, colui che è seduto su quel trono, che è il Signore della gloria. E come ci si accosta a un re? Ci si accosta con timore, con reverenza, riconoscendo la sua signoria, e ci si accosta con umiltà di cuore. Ma qui in questo versetto ci viene specificato che il modo per accostarci è con piena fiducia. Cioè, per utilizzare tutte le risorse che la grazia ci offre, è necessario avere fede. È attraverso la fede che questa riserva è accessibile. E qui viene detto con piena fiducia, ma è la stessa cosa. Nella lettera agli Ebrei, come sappiamo, al capitolo 11 c'è la definizione della fede. È detto: la fede è fondamento o appropriazione di cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. E dal versetto 6: senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si accosta a Lui deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che lo cercano. Egli ricompensa coloro che lo cercano. Se io credo nel valore del sangue versato da Gesù alla croce per me, ho la remissione dei miei peccati. Cioè utilizzo la grazia per quel che riguarda la mia salvezza. Se credo che Lui è vivo in me e che conferendogli la signoria Lui interviene al mio posto e che io sono morto alla croce con Lui, utilizzo la grazia per la santità, per la santificazione, perché assisto a dei mutamenti nella mia vita, nel mio atteggiamento, perché Lui mi piglia in parola, Lui mi remunera, come è detto qua, remunera coloro che credono in Lui. Se credo che Lui intervenga, interviene, e lo vedo, lo vivo nel mio quotidiano. Quindi sono remunerato sia con il perdono, cioè la remissione dei peccati, che con la santificazione, cioè con la liberazione dalla schiavitù del peccato. Ma pensate che grazia che abbiamo, fratelli. Ma pensate che possibilità che abbiamo a disposizione. La salvezza dell'animo diventa mio patrimonio, così come la sua vita in me. Possiamo utilizzare pienamente questa vita. Quindi, andiamo avanti nel nostro testo, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia. Allora, la misericordia ci necessita in primo luogo per essere riconciliati con Lui, ma qui il discorso è rivolto a dei credenti. Quindi, pur essendo nati di nuovo, e pur avendo in noi la vita pulsante del Signore Gesù, ci capita di cadere, purtroppo. E questo accade tutte le volte in cui la carne ha il sopravvento. Tutto quello che fa la nostra carne è in rivolta contro Dio. Quindi abbiamo subito bisogno di far valere la grazia per ricevere misericordia. Ci capita di cadere e noi ci rivolgiamo al Signore. E questo non significa però che noi ci dobbiamo rassegnare al peccato. Io al trono della grazia trovo misericordia per i miei falli. Naturalmente stiamo imparando sempre più spesso a lasciar vivere il Signore, e se questo si realizza, pecchiamo sempre meno di frequente. Quando ci capita, diciamo: Signore, io sono dispiaciuto per il peccato, per questa caduta, ma faccio valere ancora una volta il sangue che tu hai versato, e mi rialzo cosciente di aver già avuto il perdono. Quindi non dobbiamo chiedere perdono di nuovo, siamo già stati perdonati. Quando confessiamo la nostra colpa davanti a Lui, utilizziamo il perdono che già ci è stato dato. Quindi al trono della grazia trovo misericordia per fede, misericordia per i miei falli. Ma io mi presento a quel trono anche quando magari qualcuno mi ha fatto del male ingiustificatamente. Allora, in questo caso, io mi porto davanti a quel trono per i falli degli altri, cioè perché in questo caso, se qualcuno fa un fallo nei miei confronti, io ho bisogno di trovare misericordia verso di lui. Ho bisogno di trovare la forza di perdonarlo, ed è il Signore lì pronto, se io lo lascio vivere, proprio a darmi questa grazia di perdonare il mio offensore. E la sua misericordia diventa un mio patrimonio da utilizzare proprio nei confronti degli altri. E il tutto sempre a quel meraviglioso trono della grazia, al quale io mi devo accostare con piena fiducia. Signore, quella persona mi ha fatto del male, io soffro, la mia carne si ribella in questa situazione, sono stato offeso ingiustificatamente, ma mi considero morto, Signore, e chiedo a te di intervenire. Ed ecco che la situazione muta, non sento più il desiderio di vendetta, di fargliela pagare, ma cambia la mia maniera di atteggiarmi nei suoi confronti. Lo vedo sotto un altro aspetto, perché il Signore interviene con potenza. Sorge in me il desiderio di fargli intendere che ha sbagliato, cosciente che posso cadere nello stesso errore, facendoglielo percepire se lascio che sia il Signore a guidare. Quindi, misericordia anche per i falli degli altri. Ma il termine misericordia significa compassione verso l'infelicità degli altri, è un termine molto che abbraccia un campo molto più vasto. Quindi al trono della grazia noi possiamo anche rivolgerci per far fronte alle necessità degli altri. Noi di natura, spesso ce lo diciamo, siamo portati a pensare che sia una rimessa dare agli altri e sia un guadagno ricevere. Ma Gesù diceva che è il contrario, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è vero, però solo accostandoci al trono della grazia noi possiamo vincere questo nostro egoismo che è insito dentro ognuno di noi e usufruire di questa misericordia. Quindi di far fronte alle situazioni di difficoltà, non più con la mia iniziativa personale, ma spinto dalla sua persona che è vivo, che è viva dentro di me. E allora ecco che l'azione è efficace, non costa nessun sacrificio e dà gioia. Non esiste al mondo una situazione più appagante interiormente di questa. Fare del bene mossi dalla misericordia del Signore vivo dentro di noi. Quindi, al trono della grazia, noi riceviamo perdono per le nostre inadempienze, perdono verso coloro che fanno delle inadempienze verso di noi, il giusto atteggiamento verso i bisogni altrui, però il versetto va avanti. Trovare grazia ed essere aiutati nel momento opportuno. E tra questi momenti opportuni ce ne sono tanti, fratelli, ma me ne sono venuti a mente alcuni, ma soprattutto vorrei soffermarmi su uno di questi momenti opportuni nei quali abbiamo bisogno della grazia del Signore. Che è la prova. Nella vita di ognuno di noi ci sono dei momenti difficili da affrontare, situazioni nelle quali il Signore ci mette proprio a dura prova, proprio con l'intento di fortificarci per essere in grado, da un lato, di avere la meglio nella situazione. Ma questa prova ci serve per indebolirci, cioè aiutarci a perdere qualsiasi fiducia in noi stessi. Praticamente nelle preghiere di stamattina gran parte della predicazione è saltata fuori. L'Apostolo Paolo diceva: quando sono debole è allora che sono forte. E per ben tre volte dice: io ho chiesto al Signore di essere liberato, ma Lui ha risposto: ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. Quindi ti basta la mia grazia, non hai bisogno di altro. Quando tu sei fuori gioco, è lì che si manifesta la mia potenza. Questo diceva il Signore a Paolo e lo dice a ognuno di noi. A volte abbiamo l'impressione sbagliata, queste prove, di essere perduti, come inadeguati, di soccombere, di essere abbandonati dal Signore. E a turno abbiamo bisogno che qualche fratello o sorella ci ricordi questa verità, che è tutto sotto controllo e che il Signore, se permette certe situazioni, sa perché lo fa. Quindi al trono della grazia sono presenti tutte le risorse per superare la prova da vincitori. C'è scritto in Prima Corinzi: nessuna prova vi ha finora sorpresi se non umana, Infatti Dio è fedele, non permetterà che siate provati oltre le vostre forze, ma con la prova vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla. In questo caso, come più volte ci siamo detti, è attraverso la lode che noi accediamo al trono della grazia, perché la via di uscita è la lode. La lode è l'espressione massima della fiducia nel Signore. Il refrain che ci ripetiamo, non capisco, Signore, ma mi fido e ti lodo. E questo scatena la potenza del Signore e fa sì che possiamo usufruire del suo intervento e spesso anche della liberazione dalla prova stessa. E questa è la meraviglia, perché spesso la lode pone fine alla prova, perché è la testimonianza davanti a Dio di aver fiducia in Lui, e Lui apprezza coloro che hanno fiducia in Lui. Non dimentichiamo mai che la prova ha sempre lo scopo di accrescere il nostro grado di consacrazione. E più ci fidiamo di Lui, e più siamo consacrati a Lui. Pensiamo ad Abramo. Lui è il padre della fede, ma quante prove ha dovuto superare. Allora, abbiamo considerato che al trono della grazia possiamo ottenere la misericordia per noi quando cadiamo, la misericordia nei confronti degli altri, la sensibilità verso i bisogni degli altri e anche la forza per sopportare la prova. E abbiamo visto che la possibilità di avere la via di uscita passa attraverso la lode. Ma a quel trono possiamo trovare pure la vittoria nei confronti della tentazione. E come sappiamo, il termine tentazione e prova è lo stesso. È lo stesso termine. Ma c'è molta differenza, ce lo siamo già detti, ma lo ripetiamo. La tentazione è organizzata dal nemico per farci cadere e interrompere la nostra relazione col Signore. La prova è organizzata dal Signore per farci avere una consacrazione sempre maggiore. E poi fra le due, fra tentazione e prova, c'è come una zona di interscambio. Cioè la prova che il Signore permette per farci crescere spesso diventa un territorio adatto per il nemico per tentarci. Quindi la tentazione nella prova, spesso il nemico è lì che si inserisce. E stiamo attenti a questo proposito, fratelli, perché qual è la tentazione che il nemico fa nella prova? Ci invita a mormorare. Ci invita a mormorare. Ma come, Signore? Cerco con tutto il mio cuore di seguirti, di servirti, e permetti che accada questo? E questo quello che potrebbe suggerirci nella mente il nemico delle nostre anime. E vigiliamo, perché lo spingerci a mormorare, come dicevamo, è la tentazione principe, ma se gli riesce, ci immobilizza. Il nostro progresso spirituale si arresta se cominciamo a mormorare, perché la mormorazione è la forma più chiara di ribellione nei confronti del Signore e ci fa ostaggi del nemico delle nostre anime. Ho sempre in mente un fratello di fede, la cui mamma fu colta da un ictus. In quel momento questo fratello incominciò a mormorare. anziché fare il sacrificio della lode e attingere al trono della grazia, iniziò a mormorare e il suo cammino di fede si è arrestato di colpo. Adesso ha lasciato la comunità, la comunione fraterna, è sempre scontroso, polemico. Sono convinto che, essendo figlio di Dio, tornerà. Però quanta sofferenza si è sobbarcato, quanto tempo perso, inutilmente sprecato. Perché? Perché è caduto nel mormorare, nel ribellarsi. Viene istintivo, il nemico subito si infiltra e vuole che lo facciamo, ma il suo scopo è quello proprio di bloccarci spiritualmente. Quindi subito accostiamoci al trono della grazia. Perché dobbiamo accostarci al trono della grazia? Perché lì abbiamo a disposizione le risorse di Gesù. E chi è stato quello tentato maggiormente? È stato proprio Gesù. Non c'è la diapositiva. In Ebrei 2,18 è scritto: poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Quindi lo stesso Gesù che ha resistito alla tentazione nel deserto è lo stesso Gesù che è vivo dentro di noi e che possiamo utilizzare se ci mettiamo da parte e diamo a Lui la signoria. Allora, vediamo di fare una piccola riepilogazione, di riepilogare. Misericordia per i nostri falli, misericordia per i falli degli altri, misericordia e compassione per i bisogni degli altri, vittoria nella prova e vittoria nella tentazione. Ma come si diceva, il discorso è molto più vasto, perché la grazia del Signore ci è donata con uno scopo ben maggiore, perché vuole irradiare la luce della sua gloria per mezzo di noi e per mezzo della Chiesa. Quindi vuole mutare ogni nostro atteggiamento. Lui vuole che la sua santità si manifesti davanti al mondo, davanti a coloro che ci circondano. Il nemico è sempre al lavoro, tutti i giorni, a livello della nostra mente, è al lavoro per creare in noi disagio e per impedirci di usufruire di queste risorse. E le sue macchinazioni sono chiare. Vuole mettere dei pensieri negativi, delle preoccupazioni per il futuro, l'ansietà, la delusione, lo scoraggiamento, la convinzione di non riuscire a procedere nel cammino di santità, ancora un senso di fallimento, di frustrazione. Ma noi anche in questo caso abbiamo la possibilità di attingere al trono della grazia. E la via è sempre quella, fratelli e sorelle, è la lode. La lode, ce lo diciamo spesso quando alla mattina ci incontriamo a pregare. Spesso di notte il nemico si insinua con dei pensieri negativi, pensieri di questo tipo. Ma noi, se ci mettiamo a lodare il Signore, li mandiamo in fuga. E abbiamo la vittoria, perché Lui subentra. Perché lodare significa allineare la fede. E la fede viene remunerata. Abbiamo letto in Ebrei. Quindi, se mettiamo in campo la fede, possiamo essere sicuri di essere da Lui remunerati. Perché la lode detronizza il nostro io. Ecco, è questo che vorrei che capissimo. L'impaccio, il problema, è dovuto, come al solito, al nostro io. E se gli mettiamo il Signore sul trono, noi gli permettiamo di riversare la sua grazia E la maggior parte delle situazioni di disagio sono proprio figlie del fatto che siamo noi sul trono, al centro della situazione. È sempre quel protagonismo, fratelli e sorelle, che ci crea i problemi. E tutto deve girare intorno a me. E allora ecco che sono pieno di ansietà, di negatività, se le cose non vanno come io mi aspetterei. Ma se io lodo il Signore davanti alle circostanze, Signore ti ringrazio perché se lo permetti avrai le tue ragioni, mi fido di te, scompaio e non trovo più quel disagio, non lo provo, divento vittorioso nella prova, divento vittorioso. Cioè, perché divento vittorioso? Perché subentra il Signore. E allora voglio leggere un versetto in Prima Pietro che ci dice: cinti i fianchi della vostra mente, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. È un discorso che può essere riferito al momento quando Gesù tornerà fisicamente, ma si può applicare anche momento dopo momento. Cioè, ogni volta noi devo applicare la mente proprio per permettere al Signore di intervenire al mio posto e di manifestarsi con le sue caratteristiche e quindi essere liberato da tutte le mie ansietà, da tutte le mie preoccupazioni che la mia carne mi genera. Allora, fratelli, consideriamo ancora una volta il privilegio che ci è stato dato nell'avere la vita di Dio dentro di noi e non perdiamo mai di vista questa benedetta realtà. Siamo circondati da morti che camminano, che hanno bisogno di vedere la vita di Gesù, che hanno fame e sete di Lui, e siamo noi coloro che dobbiamo portargliela. È la nostra vita che deve manifestare la sua presenza ed è al trono della grazia che possiamo usufruire di tutto questo. Voglio finire con un versetto. Cercate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio. Signore, vogliamo essere vigilanti, non vogliamo venir meno alla Tua grazia, vogliamo usufruirla in pienezza. Dacci di essere attenti, Signore, che Tu sia benedetto, che Tu sia esaltato, che il nostro io non abbia la meglio, che non ci vediamo sempre al centro di ogni situazione, ma che vediamo Te al centro di ogni situazione, certi e sicuri della Tua potenza, della Tua grazia, della Tua misericordia, di cui possiamo disporre a piene mani. Sia benedetto il Tuo nome. Amen.